noi l'abbiamo chiamato disturbo invisibile perché è un disturbo che non si vede apparentemente. Dai sintomi possono essere spesso scambiati, peraltro, e purtroppo scambiati per bambini maleducati, bambini viziati, bambini che non riescono a reggere certi ritmi, e tante volte veniamo colpevolizzati noi genitori di non saper educare i nostri figli. Fare questo convegno è un modo per aiutare a capire alle persone che non vivono direttamente questo problema in casa, o anche a chi ci sta affacciando adesso davanti a questa realtà, che in realtà non è così. La DHD è un disturbo, è un disturbo che esiste, è un disturbo del neurobiologico, per cui i bambini sono così dalla nascita e porteranno con loro questo disturbo fin da adulti. Qualcuno riesce a trattarlo e a gestirlo, qualcuno no, dipende dalle forme che si manifestano, se sono più lievi, più gravi, più insidiose, se ci sono comorbidità intorno. È invisibile perché, appunto, non è palese, perché fisicamente i nostri bambini sono normodotati, il problema è di altro tipo.
Ecco, lei ha detto se lo porteranno dietro, alcuni di loro impareranno a gestirlo, altri no. E infatti il vostro convegno fa il punto su questo disturbo dalla prima infanzia all'adolescenza all'età adulta.
Esattamente.
Vi rivolgete, dicevamo, ai medici, al personale sanitario?
Insegnanti, ai genitori.
Ecco, ma anche a genitori e insegnanti. Quanto è importante entrare in questo disturbo?
È fondamentale, prima di tutto, che le famiglie stesse prendano consapevolezza e coscienza del disturbo, in modo che possano aiutare i loro figli a crescere. È fondamentale la collaborazione della scuola, perché purtroppo a volte non la troviamo, a volte noi ci scontriamo con i muri e con il pregiudizio e con l'ignoranza proprio di chi ignora il disturbo. È fondamentale che le insegnanti capiscano come vanno gestiti i bambini, è fondamentale per la crescita dei nostri bambini, perché per loro vivere un ambiente accogliente, un ambiente che li sappia capire e accettare e non solo rimproverare o mettere all'angolo, è fondamentale per la gestione loro personale del disturbo e per non sentirsi continuamente cacciati via. Questo ripeto, è fondamentale proprio. Anche che lo capiscono i sanitari, ovviamente, i pediatri, che sono i primi a cui magari i genitori a volte si rivolgono e non trovano risposte, e così tutti gli altri che operano con i nostri bambini.
Ecco, se lei dovesse dare a chi ci ascolta un consiglio, magari a un genitore che attraverso questa intervista potrebbe farsi venire il sospetto di non trovarsi davanti a un bambino che ha un'energia irrefrenabile, ma magari davanti a un bambino che è affetto da un disturbo, che consiglio darebbe?
Se ha il dubbio che il figlio non sia solo vivace, ma ci sia altro, deve rivolgersi alla neuropsichiatria infantile, perché è il primo passaggio per arrivare ad una diagnosi. Vorrei dire anche ai genitori che poi scoprono questa cosa di non chiudersi, di non vergognarsi, di accettare, di capire, di informarsi, perché anche questo è di supporto, cioè da un grande supporto ai bambini. Perché se noi prima genitori abbiamo paura e non capiamo, ci vergogniamo dei nostri figli e dei comportamenti dei nostri figli, gli altri continueranno ad avere il pregiudizio. Il disturbo ha tre basi: l'iperattività, il deficit d'attenzione e l'impulsività. Loro non sanno controllare i freni inibitori, non hanno freni inibitori, non riescono a controllare le frustrazioni, non riescono a controllare le emozioni. Quello che gli passa per la testa, dicono, hanno bisogno di muoversi continuamente. Quindi, cioè, capire queste sfaccettature della patologia è vitale proprio.
Certo, posso chiederle se esistono dei dati sul numero dei bambini che soffre di questo disturbo?
Allora, al momento in Italia siamo intorno al 4-5% certificati.